I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Sono stato sfidato, quindi sono Gabriele Impera. Benvenuti a Shoot the Runner, il mio podcast. Se mi avete conosciuto in questa avventura del podcast, saprete che mi considero un runner in pausa. Corro, non tantissimo a dire la verità, per passione, per piacere, perché correre fondamentalmente mi piace e mi aiuta tantissimo a scaricare tensione e a far girare pensieri. Corro anche per cercare di restare in forma, per mantenere un livello minimo decente, nel caso in cui mi venga voglia di preparare qualcosa. Ma ci sono delle novità. Mi sono riscritto al Tapascione Running Team con il desiderio di entrare a far parte del consiglio direttivo e mi sono iscritto a un corso per ottenere l'abilitazione di istruttore di running di primo livello. Quindi presto potrei darvi qualche consiglio a ragione ancor più veduta. Il motivo per cui ho sentito l'esigenza di registrare questo episodio, la sfida che dà il titolo all'episodio stesso, inizia con un commento sarcastico su Instagram a un video di influencer marketing di Puma e dal vedere se sarei in grado di fare meglio. Forse, giunti a questo punto, è necessario da parte mia approfittarne per parlare del mio legame personale con Puma. Ho sicuramente già detto che è il mio marchio preferito per quanto riguarda il running, ma non solo. La mia storia con Puma si può dire tranquillamente che nasca nei primi anni 2000, quando con i soldi di uno dei primi stipendi guadagnati lavorando da interinale per l'azienda per cui lavoro tuttora, ho comprato un paio di Puma Speedcat, che ho tuttora, e che ho usato ogni volta che mi sono trovato a guidare in pista, e che hanno addirittura la certificazione della FIA. Da quel momento, a parte rari casi, che si possono contare sulle dita di una mano, ho acquistato solo modelli Puma per camminare. Nel 2013 deflagra la mia passione per il running, anche perché in quegli anni Usain Bolt era nel prime e mi risultava difficile pensare che si allenasse esclusivamente in pista con le scarpe chiodate. Infatti Puma aveva lanciato da poco la linea Fuzz e introdotto un suo personale sistema di classificazione dell'ammortizzazione delle scarpe da running. A partire dal 2010 si è fatto largo un nuovo concetto di realizzazione delle scarpe da running. In quegli anni, quasi tutti i produttori di scarpe hanno iniziato a sviluppare nuove schiume ammortizzanti che avevano la necessità di essere messe in bella vista. Prima di allora, le intersuole delle scarpe da running avevano una separazione netta tra avampiede e tallone, inserti e maggiore ammortizzazione nella zona del tallone e un marcato supporto dell'arco plantare. Mentre a partire appunto dal 2010 si introducono quei cuscini paffuti in un'unica soluzione realizzati in super schiume reattive che vediamo attualmente in produzione. Non a caso sono i primi anni di Oka e delle loro scarpe maxi ammortizzate. Oggi, per via dei corsi e ricorsi che la moda ciclicamente attraversa, quelle scarpe da running fine anni 90, primi 2000, sono tornate disponibili in quasi tutti i listini dei marchi sportivi. Penso alle ASICS Gel Nimbus 10, che potete trovare anche da Foot Locker. Nike sta riproponendo le Pegasus di quel periodo e Puma, che a dispetto di quello che si potesse pensare, in quegli anni sponsorizzava la Stramilano e aveva in listino le Velofasis, che potete trovare oggi alla modica cifra di 150 euro. Torniamo al 2013 però, anno in cui acquisto un paio di Puma Fuzz 300, bellissime e comodissime per camminare, ma che secondo la vecchia tradizionale classificazione delle scarpe da running erano A3, scarpe veloci da gara. Avevano pochissima schiuma sotto e un drop bassissimo. Le ho usate però per fare i 6 km della mia prima tapasciata. Da quelle sono passato a un modello entry level Puma, che riprendeva in maniera economica lo stile della Velofasis. Quindi ho acquistato il mio primo paio di scarpe vere da running, che erano le Puma Fuzz 900, con le quali mi allenavo e partecipavo alle gare. Tralascio tutti i modelli della linea Fuzz che ho avuto da quel momento, perché mi voglio concentrare su quella che è la mia scarpa da running preferita, ma che è anche la peggior scarpa per camminare. Le scarpe da running a fine vita vengono usate per passeggiare, per andare in giro o come ciabatte o come scarpe per fare lavori sporchi. Le Puma Mobium no. Erano scarpe da pista fatte per correre su asfalto. Erano senza senso, estreme, puro apice del design Puma come le mostro. E no, non ci potevi camminare. avevano un drop di 8 mm, ma arrivando da scarpe più tradizionali, con un drop di almeno 10 mm, sembrava di avere la punta rialzata. Aveva un design unico per quel tempo, con un arco plantare pronunciatissimo e l'ammortizzazione, dato che erano nate per la corsa naturale di avampiede, era affidata a dei cuscinetti che si espandevano come quelli delle zampe dei gatti, e sono state le mie scarpe delle ripetute e dei personali sulle distanze fino ai 10 km. A tutt'oggi le scarpe più veloci mai indossate, nel senso che non sono mai riuscito a correre così veloce con nessun'altra scarpa. Le scarpe con piastre in carbonio moderne sono ottime e tra poco ne parlerò, ma queste si avvicinano alle prestazioni di una scarpa con piastre in carbonio, perché erano in grado di sfruttare al meglio le caratteristiche elastiche di quella meravigliosa macchina per correre che è il piede umano. Ricordo che all'epoca si parlava già di solette miracolose in fibra di carbonio, ma nessun produttore aveva cominciato a produrre in serie scarpe così. Altra cosa che non esisteva in quel periodo erano gli influencer. Instagram era appena nato. Facebook la faceva da padrona. Esistevano pagine e gruppi legati ai siti che trattavano il running. Non c'erano i personaggi da decine di migliaia di followers che ci sono oggi. Non troverete molto sul web sulle Mobium, specialmente in italiano. All'epoca Puma non credeva molto sul marketing sui social, un errore strategico piuttosto banale, che rendeva il marchio pochissimo riconosciuto come marchio dedicato al running, in generale. In particolare, hanno proprio dimenticato il mercato italiano e di offrire quindi le loro scarpe per le recensioni, al contrario di tantissimi altri marchi, che proprio in quegli anni, partendo dai siti e dalle pagine social specializzate, hanno costruito la loro credibilità tra gli appassionati. Ora è diverso, Usain Bolt non è più in attività e non avendo un vero testimonial di punta in grado di vincere una maratona, con un discreto ritardo stanno puntando forte su micro e grandi influencer, spingendo tantissimo la loro scarpa all-round uscita poco tempo fa, la Velocity Nitro 4. Esteticamente molto bella, dotata della loro schiuma Nitro migliore di sempre, che garantisce un ritorno energetico ottimale, ma non mi piace. Ci ho corso con le loro all-round, quella scarpa che va bene potenzialmente per tutti i corridori neutri, ma che in realtà non fa particolarmente bene niente. Se sei leggero potresti anche farci una mezza maratona, e se proprio non hai budget per un'altra scarpa, pure una maratona e tutti gli allenamenti. Ma io sono pesante, e si vede da come si spiaccica la parte anteriore della scarpa nei video test, che ha troppa poca roba lì davanti, per garantirmi lunghe percorrenze. Già mi sembra di sentirle troppo secche già dopo pochi chilometri. Quindi vi presento le mie nuove scarpe da running, le Puma MagMax Nitro. Una parola sola, super ammortizzate. Proprio dove serve a me, sul davanti. Comode, leggere e pure dinamiche se vogliamo. E a parte essere approvate dall'Associazione Americana dei Podologi, hanno un segreto che condividono con le scarpe con la piastra in carbonio. Tutta questa ciccia sotto rende la scarpa rigida, non si piega, come una scarpa in carbonio. Ciò che significa che il carico che riceve dal corpo umano ritorna effettivamente allo stesso modo di una molla, allo stesso modo delle piastre in carbonio. E qui nasce la sfida. Esattamente nasce da un mio commento sarcastico a un video di marketing di Puma, realizzato da un influencer, che per promuovere le Velocity Nitro 4, demolisce e demonizza le scarpe con piastre in carbonio, sempre di Puma. Belle per carità, veloci, ma fanno male. Prendi le Velocity 4, che non fanno male. Questo è il succo del video confronto. Mi sono immaginato un venditore di auto che ti propone il modello entry level con pochi cavalli perché quello più potente va troppo forte e non lo sapesti controllare. Va bene che le Velocity Nitro 4 potrebbero anche andare bene per una grande fetta di runners, ma non di certo per tutti, allo stesso modo delle scarpe con piastre in carbonio. Se c'è una cosa che emerge immediatamente dalle prime lezioni del corso che sto seguendo per diventare istruttore di primo livello di running, è che il running è uno sport completo perché coinvolge non solo moltissime catene muscolari diverse, ma tutto il corpo, anche il sistema nervoso e stimola la mente. Ma è anche super impattante per muscoli, articolazioni, tendini e ossa. È uno sport che va svolto con la giusta consapevolezza di sé e del fatto che i limiti si possono superare, ma fino a un certo punto. Vanno presi in considerazione tanti fattori, come l'età, lo stile di vita e le attività svolte prima di mettersi in testa di percorrere lunghe distanze di corsa. Ma soprattutto bisogna essere chiari fin dal primo passo se si vuole percorrere queste lunghe distanze velocemente o se si vuole che la corsa e i benefici che porta nella nostra vita ci accompagnino per molto tempo. Cosa si intende banalmente per correre veloci? Possiamo dire tranquillamente che 4 minuti al chilometro sono lo spartiacque. Sotto o intorno ai 4 minuti al chilometro sei veloce, sopra sei lento. Io ho sviluppato una teoria che un giorno, sono certo, sarò in grado di dimostrare in maniera scientifica. Quindi per ora concedetemi il beneficio del dubbio che si concede a un ciarlatano che scopre l'acqua calda. Secondo questa mia personale teoria, nel momento in cui percorriamo il primo chilometro di corsa vera o ci mettiamo in testa un traguardo, il destino del nostro rapporto con la corsa è segnato. Come se da quel momento ci fosse un contachilometri alla rovescia che tende inesorabilmente allo zero, al momento in cui dovrai dire basta, non posso più correre. Ovviamente, più veloce corri, più quel momento arriverà prima. Spero di raccogliere più casi studio possibile e non escludo di incontrare qualcuno in grado di correre oltre quel limite, imposto da, che so, lesioni, operazioni e tutte quelle situazioni in cui un medico o un ortopedico sconsigliano la corsa. In ragione di questa teoria, non c'è modo né di prevedere quel momento né tantomeno di impedirlo. L'unico modo per non smettere di correre è non iniziare mai a correre. Quindi, a quale titolo possiamo impedire a qualcuno di voler raggiungere quel momento prima e gloriosamente, bruciando come il cosmo di un cavaliere dello zodiaco? Certamente esistono tutte le possibilità di miglioramento della propria meccanica di corsa e utilizzare un tipo di scarpa più adatto alla propria personale dinamica, ma stiamo pur sempre parlando di prodotti creati in serie per essere tutti uguali ed essere utilizzati da individui geneticamente tutti diversi tra loro. Nel momento in cui indosserò un paio di scarpe, non saranno mai più come uscite dalla fabbrica e saranno diverse da quelle usate da un'altra persona. E non c'è modo di prevedere come queste differenze si tradurranno nel lungo periodo. Mi fanno molto ridere quelli che pubblicano le foto delle suole straconsumate delle loro scarpe. Ci sono persone la cui sfida è fare il più alto numero di chilometri possibile con lo stesso paio di scarpe per pubblicare sui social chiedendo «Sono da cambiare?» «Cambiale, figlio mio, cambiale e basta!» Nessun produttore prova le sue scarpe per così tanti chilometri. È ovvio che faccia male correre troppi chilometri con le stesse scarpe, ma tutti però sono immediatamente pronti a puntare il dito contro le scarpe in carbonio. Ho acquistato le Puma dei V8 Nitro, le loro prime scarpe dotate di piastre in carbonio, appena ho potuto, e lo rifarei 100 volte. Infatti ho preso le V8 Nitro 2. È da anni che sento parlare di super schiume e del loro miracoloso ritorno energetico. La verità è che per quanto in percentuale possono rimbalzare di più rispetto alle versioni precedenti, resteranno sempre lì, ferme, rispetto a una scarpa con piastre in carbonio. Le scarpe con piastre in carbonio mantengono finalmente le fantomatiche, finora, promesse di ritorno energetico delle scarpe da running. Fine. Se con una scarpa tradizionale il tuo ritmo tranquillo è 6 al chilometro, con le scarpe in carbonio andrai a 5:40-5:30, è matematico e testato personalmente. Sento sempre dire che per sfruttare il potenziale delle scarpe con piastre in carbonio sia necessario scendere sotto i 4 minuti al chilometro. Certo, se cerchi quel vantaggio marginale che ti permetta di migliorare il tuo personale o se stai cercando di vincere una corsa. Ma i benefici reali sono per tutti e paradossalmente maggiori per chi pesa di più. Il problema qual è? Che correndo più veloce raggiungerai necessariamente prima il traguardo di fine corsa che dicevo prima. Probabilmente potresti raggiungerlo dopo con altre scarpe, ma vuoi mettere il divertimento di sentire letteralmente le ali ai piedi e di tornare a casa dopo un allenamento soddisfatto piuttosto che solo stanco e frustrato. E questo a prescindere dal passo, indipendentemente se si tratti di un lungo o di ripetute. Non faccio nessuna fatica a dire che per le scarpe con piastre in carbonio si tratti di doping tecnologico, ma è nella natura di un materiale sviluppato per performare nelle auto da corsa, nelle bici da corsa e nelle lame degli atleti paralimpici. Sto dicendo che devi buttare le scarpe tradizionali e le Puma Velocity Nitro appena prese per buttarti su un paio di super scarpe con piastre in carbonio da record sulla maratona? Assolutamente no. Sto dicendo che devi fare una scelta. Sto dicendo che per farla devi capire prima di tutto cosa cerchi tu come runner nella tua corsa. Sto dicendo che forse dovresti essere meno giudicante. Sto dicendo che forse dovresti dare meno retta agli influencer. Sto dicendo che forse abbiamo un problema con l'influencer marketing. Ci tengo a precisare che le scarpe me le sono pagate di tasca mia. E forse sì, mi rode un po' il culo quando il mio marchio preferito per promuovere i suoi prodotti si affida a persone che indossano un prodotto solo se pagate, invitate a un evento o se lo ricevono gratis, perché altrimenti non lo avrebbero mai indossato in vita loro. Forse sbaglio, ma specialmente oggi, specialmente sui social, ahí ci anda la savida. Così va la vita, che è il titolo del film uscito pochi giorni fa dedicato alla storia di Ovidio Marras, il pastore che, rifiutando offerte milionarie, ha mantenuto il suo diritto di passaggio del suo bestiame e impedito la realizzazione di un lussuoso complesso turistico in una delle spiagge più belle al mondo in Sardegna, che ho avuto la fortuna di visitare due volte quest'anno. Ironia della sorte. Sempre per ironia della sorte, le Mag Max le ho acquistate sullo shop online di una catena di grandi negozi di articoli sportivi che si è affidata per alcuni contenuti sul running a un influencer da 90.000 followers, che ha l'obiettivo di raggiungere i 100.000 followers entro la fine dell'anno, che è stata invitata alla mezza maratona di Roma da un altro sponsor tecnologico per correre la mezza maratona. Se non fosse che non ha potuto partecipare all'evento, perché nessuno l'aveva informata del fatto che in Italia, per correre una mezza maratona, è necessario essere in possesso del certificato medico agonistico. Ai piccoli influencers, quelli con followers che vanno dai 10.000 al mezzo milione, diciamo, dato che non fanno altro che cercare di sopravvivere in un mondo difficile e spietato, campano di quello o arrotondano stipendi sicuramente non milionari, si può anche perdonare tutto. Ma se entri in un ambito, sarebbe quantomeno corretto conoscere le basi e dare quantomeno quelle 4-5 regole, consigli utili, basilari, che per quanto riguarda il running sono evitare il fai da te, rivolgersi a coach o a un gruppo iscritto a un ente di promozione sportiva, se non la FIDAL. Le running crew sono l'alternativa cool moderna, ma come sopra devi essere quantomeno iscritto a un EPS o a FIDAL o avere la run card. Devi scegliere le scarpe giuste, ma soprattutto devi fare la visita medico-sportiva. Sarebbe bene farla comunque, anche se vuoi solo correre al parco, ma se hai intenzione di partecipare a gare competitive, è in buona sostanza obbligatoria. E a chi ci rivolgiamo per scegliere le scarpe? Ci sono decine di siti che trattano l'argomento, e se sai un po' di inglese, la scelta si amplia molto. Consiglio ovviamente, perché sono stati i miei graditissimi ospiti in questo podcast, The Running Club, perché le scarpe le provano davvero, per almeno 150 km, e hanno un'accuratissima sezione Shoe Finder nel loro bellissimo sito. Tutti gli influencer sono inaffidabili? No. Sicuramente lo sono quelli che pubblicano un post ad IV con un paio di scarpe per poi usarne totalmente altre quando partecipano a una gara, ad esempio. Fidatevi di quei personaggi che si legano saldamente a un marchio solo, magari. Testimonial più che influencer, quindi. Penso molto banalmente a Justin Matera con Brooks o Massimo Ambrosini con Under Armour. Puma ha scelto personaggi come Giulia Calcaterra, ma per quanto riguarda l'Aerox, questa nuova disciplina ibrida tra il running e il cross training, nella quale Puma sta investendo molto, sostituendo in buona sostanza il lavoro fatto da Reebok con le Spartan Race. Purtroppo non penso che la strategia di investire in influencers medio-piccoli si traduca in buoni risultati di vendite. In Italia si vende ciò che si trova in grande quantità negli scaffali dei negozi specializzati. Se girando i negozi le scarpe che si trovano sugli scaffali sono sempre quelle, è difficile che si pensi che non siano affidabili e consigliate. Non dico affatto che sarei un testimone migliore, dico che vendere tanto e mantenere alti profitti di una multinazionale quotata è sicuramente un mestiere difficilissimo. Ma credo che con tutto il beneficio del dubbio possibile, la strategia di marchi come Adidas e Nike, quantomeno per il running, siano sicuramente più vantaggiose. Parlo dell'investire, oltre che in prodotti di altissima qualità, che ripeto non mancano assolutamente a Puma, in atleti in grado di competere e vincere nelle grandi maratone mondiali. Cosa che sta facendo On Running con Yeman Crippa. On, tra l'altro, a partire dall'anno prossimo, vestirà anche tutti gli atleti della nazionale italiana di atletica leggera, sostituendo Joma. La prossima volta che vi capiterà di entrare in un qualsiasi punto vendita di una grande catena di negozi di articoli sportivi, provate ad andare nella sezione running. Troverete sicuramente un modello On, ma vi sfido a trovare un modello Joma. Anzi, probabilmente non sapevate nemmeno che Joma era lo sponsor della nazionale di atletica e che produce anche scarpe da running e che hanno persino un modello con piastre in carbonio. Detto questo, provate a dirmi qual è la vostra opinione sull'utilizzo degli influencers nel marketing legato al running. Se prendereste in considerazione più una scarpa come la Velocity Nitro o la Mag Max Nitro. Qual è la vostra opinione sulle scarpe con piastre in carbonio e cosa ne pensate di chi promuove la corsa senza essere a conoscenza della necessità del certificato medico? Vi aspetto sulle pagine social di Running Club. Non dimenticate di mettere like, seguire il canale e leggere e lasciare una recensione di Running Club, il mio libro che potete trovare su Amazon e nei principali store online. Alla prossima, buona vita, buone corse, buon tutto! Ho capito perché non... cioè, mica Max.